allora ecco, ci sono le 10.31 qui in diretta su radiazione.info. A quanto pare i microfoni adesso finalmente funzionano più o meno alla perfezione, quindi siamo...
Diciamo che non era colpa loro questa volta.
Esatto, quindi siamo in diretta per questo speciale sugli effetti della buona scuola e tra le varie interviste che vi proponiamo andiamo a sentire la voce di alcuni genitori, spostandoci di nuovo in collegamento con Bassano del Grappa. E intanto ciao e grazie per la disponibilità alla telefonata.
Ciao e grazie a voi. Ciao, ciao.
Ecco, appunto, dicevamo poco fa che la voce dei genitori rispetto alla scuola troppe volte non viene ascoltata o comunque viene presa in considerazione molto poco, e quindi abbiamo pensato anche nel nostro piccolo, all'interno di questo speciale, di portare anche un contributo rispetto a questo. Sappiamo infatti che avete diversi figli, sia alle scuole primarie che secondarie di primo grado, quindi le vecchie elementari e medie, e quindi vorremmo anche chiedervi un po' qual è anche il primo aspetto, uno dei primi aspetti quantomeno che citereste rispetto ai problemi che si riscontrano nella scuola dell'obbligo.
Sì, grazie Alessia. Allora comincio io e intanto ringrazio tutti e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Azione. E io volevo cominciare con un'intervista che è apparsa nel mese di maggio, un'intervista che era stata fatta dalla ministra dell'istruzione Giannini a un giornale tedesco. Questa intervista, il giornale tedesco si era un po' confuso, non per colpa sua, ma aveva messo che la ministra Giannini era la ministra del lavoro. Questo errore, diciamo, tra virgolette, è stato dovuto proprio alle cose che ha detto la ministra Giannini. Allora, questa intervista riguardava un accordo che era stato firmato tra Italia e Germania sulla formazione professionale. E praticamente in questa intervista la ministra Giannini dichiarava che la scuola italiana doveva avvicinarsi al modello tedesco, che il modello tedesco era un modello molto più pragmatico e precario e soprattutto orientato al mondo del lavoro. In questa intervista la ministra dichiarava che il modello tedesco era... da una parte il modello tedesco, appunto, perché era riferito al mondo del lavoro, e dall'altra il modello da seguire era quello americano, perché riguardava proprio la precarietà, che la flessibilità e la precarietà. Questa flessibilità e precarietà, secondo la ministra, ovviamente non era negativa, ma anzi doveva essere vista in un'ottica positiva. Infatti dice la ministra che per esempio la crisi in Germania non aveva avuto gli stessi effetti che aveva in Italia proprio grazie a questo sistema precario. La ministra dichiara che la scuola deve insomma cercare di essere meno accademica e orientata più ad aspetti pratici, pragmatici del lavoro, che le famiglie si dovevano abituare a cambiare proprio l'ottica, nel senso che il lavoro, essendo precario e flessibile, poteva essere nella tua città come a 500 km di distanza, emigrare forse anche in altri paesi, e che quindi le famiglie dovevano abituarsi a essere spezzate. La ministra dichiara inoltre in questa sua intervista che però c'è un aspetto, diciamo, che tutta questa precarietà c'è un aspetto abbastanza particolare, cioè essendo tutti precari non si fanno figli e che quindi doveva essere risolto questo problema, che lei vedeva subito risolto con l'immigrazione anche dagli stati. Quindi diceva che la diminuzione della popolazione veniva risolta con i figli di immigrati o con gli immigrati stessi che avrebbero coperto questo tipo di aspetto. Perché noi abbiamo, questa intervista ricordo che è stata assolutamente rimossa poco dopo che era stata pubblicata per ovvi motivi. Ripeto, infatti questo giornale tedesco diceva di aver avuto un'intervista con il ministro del lavoro, perché di scuola di fatto abbiamo capito molto bene cosa vuole il governo, cosa ha intenzione di fare il governo della nostra scuola. E dopo l'altra mamma che è qui con me cercherà di spiegare. Cioè, al governo italiano abbiamo capito che sicuramente non importa dei figli dei proletari e che non ha nessuna intenzione di investire nel futuro dei nostri figli e quindi nella scuola.
Certo, noi vediamo anche rispetto anche alla scuola primaria che comunque qualsiasi diritto dalla mensa scolastica a tanti altri ormai viene proprio bellamente calpestato, e proprio anche tutta una serie di bambini che si trovano infatti in difficoltà vengono bellamente messi all'angolo.
Ecco Alessia, io intanto saluto tutti e ti ringrazio per averci dato questo tempo. Proprio parlando di quello che dovrebbe essere un diritto garantito a tutti, è stabilito nell'articolo 33 della Costituzione che c'è l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione dell'obbligo, e nell'istruzione è inclusa anche la mensa scolastica, come hai subito detto. Io da mamma ho fatto un po' di ho cercato un po' di informazioni, e quelle che ho trovato non mi piacciono, perché abbiamo dato un'occhiata a quelli che sono i bilanci della scuola, quello approvato, quindi quello del 2015, il consuntivo, e quello di previsione, dove c'è, e questo è pubblico, non sono cose che ci stiamo inventando, abbiamo comunque preso su dei dati pubblicati, dove c'è finanziamenti dello Stato che da 37.000 circa sono passati a 20.000 per il 2016. E stessa cosa, dove c'è un esponente entrata di denaro grazie a disobbezionamenti e le donazioni, una serie di attività che se vuoi ti elenco dopo, fatte dai genitori, c'è un'entrata di 231.000 per il 2015 a fronte di una di 140.000 per il 2016, di solo 140.000. La cosa strana però, quella che ci fa un po' indispettire, no? È che c'è tra un anno e l'altro un disavanzo di 150.000 euro che vengono posizionati lì immobilizzati e non si sa, diciamo, di che disponibilità si tratta, né se potessero andare a coprire quelli che sono costi che attualmente chiedono di sopperire a noi famiglie. La dinamica è questa: a parte il contributo volontario, che tu sai benissimo che è previsto in tutte le scuole, che è indicato come contributo volontario proprio perché la scuola non l'ha istituita come tassa, no? Che comprende, dovrebbe comprendere le assicurazioni, il diario di classe e forse un po' di RIS di carta. Di recente ci viene chiesto di fornire alla scuola sapone per le mani. Ci sono genitori che in estate danno le pitture alle stanze della scuola. Ci sono attività che facciamo esternamente, che sono quelle per aiutare la scuola a raccogliere fondi. E abbiamo una marcia famosissima che si fa nella zona, che dà alla scuola tanti contributi, e dove noi mamme, io sì, mi sono impegnata tanti anni, o comunque per un paio di anni l'ho fatto, e lo faccio volentieri. Dove c'è la richiesta di denaro per attività motoria. La motoria, quando andavo a scuola io, era una materia che faceva un insegnante di ruolo, l'insegnante di educazione fisica. Adesso vengono attribuite queste attività a professionisti esterni che sono a nostro esclusivo carico. E questo per noi è un aumento di costi, no? C'è anche la vendita dei dolci e la richiesta di oggetti usati, sempre per la vendita, diciamo, avere la scuola un ricco in più. La cosa che quest'anno ci ha indispettito di più è che si siano messi in collaborazione con una libreria molto importante, per la quale si hanno detto che sarebbero stati acquistati per classe 10 libri. Questi 10 libri sarebbero stati donati alla scuola, perché la scuola ha bisogno anche di libri. Quindi la nostra domanda è: se noi dobbiamo comunque sopperire a quelle che sono tutte le esigenze dei nostri figli, questa scuola non è più pubblica, ma è privata. Sì. più che ci troviamo comunque in una situazione di disagio, perché sia io che quest'altra mamma siamo spesso, diciamo, un po' messe in disparte, perché sono quelle che non si possono permettere un determinato tenore di vita per i propri figli. Ma il discorso è un po' più ampio in realtà, non è relativo solamente a un fattore economico, ma a quello che stanno attuando all'interno di queste scuole o comunque di queste istituzioni pubbliche, dove stanno portando avanti le modifiche di una riforma che non hanno in forma costituzionale, dove non hanno ancora messo le mani. C'è un potere all'interno delle scuole che in questo momento a noi ci sta disarmando. L'altro punto importante è quello che è relativo, l'hai detto già prima, quello che è relativo alla mensa, dove i bambini sono costretti comunque a servizi di un ticket mensa che prenotiamo noi alla fine di ogni estate. Dobbiamo dire se il bambino non va a scuola, e che ha un costo abbastanza elevato per noi. Adesso non so se posso dire qual è, comunque in ogni caso per noi ha un costo elevato. Si è riusciti ad ottenere a Torino, con una sentenza di un giudice, che i bambini potessero portare il panino o il cibo da casa e poterlo consumare all'interno degli stessi locali, perché prima c'era la possibilità di portarsi il panino, ma erano costretti a rimanere in un'altra classe. Questo significa che si creano bambini di serie A e bambini di serie B. La stessa cosa succederebbe alle nostre figlie se decidessimo di non farle partecipare alle attività. Loro sarebbero, non so a questo punto, sistemate dove? In una stanza da parte, in un'altra classe. Noi vogliamo capire perché c'è l'obbligatorietà di partecipare alle attività e perché non si fa comunque una... un progetto di spesa che noi possiamo avere tra le mani e capire quale sia il costo che dobbiamo effettivamente sostenere per i nostri figli, perché per noi è complicato.
Assolutamente, ma poi peraltro, citando a questo proposito anche il caso padovano, noi abbiamo avuto praticamente 20 anni di fornitura del cibo a scuola da parte della stessa ditta. Quando è stato fatto il cambio d'appalto, ovviamente la ditta che ha proposto il ribasso maggiore ha vinto, ma per contro in realtà il costo della mensa per ciascun bambino è aumentato, e poi però hanno ridotto le porzioni, tolto i piatti biologici, quindi comunque una qualità e una quantità diminuita a fronte di un aumento del costo. E da quanto mi stai dicendo anche te, mi sembra che la situazione sia un po' analoga, cioè non si capisce da questi impegni di spesa che ci sono come sia possibile che si arrivi a qualcosa come 4,60 euro a pasto per un bambino, ad esempio, di terza elementare.
Questa relazione, praticamente il punto è anche che molti genitori che sono alla scuola, noi vogliamo ricordare che sono alcuni sono stati in cassa integrazione, alcuni licenziati, alcuni hanno lavori precari e quindi vengono continuamente messi in imbarazzo di fronte a queste continue richieste, anche perché poi ognuno di noi magari anche ha più di un figlio, ci sono i figli che vanno alle medie, ci sono i figli che vanno alle superiori, e quindi c'è la cosa di veramente onerosa. E quando noi abbiamo sollevato questa questione, c'è stato risposto che quando noi abbiamo iscritto i nostri figli a questa scuola eravamo a conoscenza dei progetti e che quindi dovevamo in poche parole adeguarci, e addirittura che loro avevano anche intenzione di ripristinare una cosa che avevamo già fatto togliere qualche anno fa, che era il corso di sci, cioè una settimana ad Asiago. Dunque tu prova a pensare per quanto economico fosse il corso di sci, cioè bisognava dare quasi 400 euro a figlio, senza contare l'attrezzatura che poi bisognava dargli. E noi a questa cosa abbiamo risposto che noi abbiamo iscritto i nostri figli alla scuola pubblica e che quindi non accettavamo che ci venisse data una risposta di questo tipo, e che comunque quello che abbiamo constatato è che, insomma, questa scuola non ci sono finanziamenti pubblici, questa scuola è già in tutte le scuole, insomma noi stiamo parlando della scuola elementare, una in particolare, però le scuole sono in ginocchio. Sono in ginocchio perché, per quello che ho detto prima, il governo non intende investire sui nostri figli, e quindi mentre investono miliardi di euro in progetti, opere pubbliche che noi pensiamo, al contrario, assolutamente inutili. faccio un esempio a Bassano. A Bassano adesso ci sono state alcuni appalti in cui il Comune ha superito con diversi milioni di euro, uno per la ristrutturazione del Ponte Vecchio, che al limite, vabbè, anche noi possiamo confermare che aveva bisogno di essere ristrutturato. L'altro progetto molto grosso e molto più costoso è quello che a Bassano vogliono costruire un museo, un grandissimo museo della scienza, eccetera, mentre appunto, ripeto, lasciano le nostre scuole in ginocchio e tra l'altro mentre si danno ingenti somme alla scuola privata.
Assolutamente, questo infatti racchiude proprio il nucleo, perché si sta creando, si sta concretizzando la tendenza a scuole di serie A e scuole di serie B, ma anche scuole di serie C, come le cosiddette scuole ghetto, in cui per l'appunto possano andare tutti quei bambini che non possono permettersi, come dicevi anche tu, il corso di sci, per dirne una. Poi sicuramente, come dire, quando un domani per finanziare gli F-35 saranno costretti a vendere le torte, come invece fanno le mamme per finanziare la scuola pubblica, probabilmente saremo assolutamente in un altro tipo di sistema.
Sì, e io volevo aggiungere che anche tutta la questione del nuovo materiale didattico, no? Se una volta c'era il problema dei libri, che però comunque presentando l'ISE c'era la possibilità di ottenerli a prezzi ribassati o gratuitamente, invece adesso i libri vengono utilizzati sempre di meno in favore di sempre più dispositivi elettronici, vedi tablet, che si dà per scontato che una famiglia possa fornire tutti i figli che ha di un tablet ciascuno, perché ormai è diventato fondamentalmente obbligatorio, no?
Sì, esatto, anche questo sì. Pensati che mio figlio, che va alle medie, appunto, porta a casa dei compiti che dovrebbero essere svolti a computer. Noi in questo momento, purtroppo, computer non possiamo permettercelo. E quindi lui a volte è in difficoltà. A volte si va in biblioteca quando si ha tempo, perché gli orari sono proibitivi, ma a volte non può svolgere i compiti.
Le scuole superiori hanno ridotto anche le ore di laboratorio, che includevano anche quelle dei PC, però io so poco di quello che riguarda le scuole superiori. Vorrei solo aggiungere l'ultima cosa relativa alle mense. Tu prima hai detto che c'è comunque una qualità del cibo scadente, te lo posso confermare, perché proprio di recente c'è stato un incontro con una scrittrice, assistente giornalista, diciamo, Giulia Innocenzi, che ha comunque dichiarato che ci sono stati controlli, ed effettivamente è vero, ci sono stati controlli dei NAS che hanno seminato sanzioni, 164 penali e 764 amministrative, e in particolare 23 per commercio di alimenti nocivi, oltre a 6.624 kg di alimenti senza tracciabilità. Questo significa che il sistema scolastico bisogna rivederlo dall'inizio, perché probabilmente si stanno già avvelenando i bambini.
Certo, ma tra l'altro tutta una serie di...
già avvelenando i bambini.
Sì, ma tutta una serie di iniziative anche che qui hanno preso, ad esempio tipo i piatti etnici e cose del genere, si sono rivelati più dispendiosi che altro, e nel frattempo per l'appunto parecchi bambini, che è una cosa piuttosto inedita, sono stati costretti a rimanere a casa se non pagavano la mensa, e questo è per l'appunto il secondo anno consecutivo, almeno qui a Padova, in cui in diverse scuole si verifica questo tipo di episodio, che è veramente vergognoso. Io vi ringrazio molto per il contributo che avete dato, perché avete toccato anche tutta una serie di aspetti che comunque riguardano il mondo scolastico e soprattutto gli alunni più piccoli, e quindi quella che è la scuola dell'obbligo. Sicuramente ci sarebbe ancora molto, molto altro da dire, ma credo che in maniera sintetica si siano, ecco, toccati un po' gli argomenti più salienti, proprio a partire da una questione basilare come quella dell'accesso al cibo, appunto alla mensa. Quindi vi ringrazio molto per questo contributo.
Grazie a te, grazie molte.
E un saluto e un ringraziamento anche da parte mia, e buona domenica.
Grazie Alessia, ciao a voi.
Ciao, grazie.
Ciao.